La provincia inquieta, dall'omonimo racconto di Sebastiano Adamo, con Piero Nicosia, musica originale di Jaslyn Perry, versione teatrale e regia di Massimiliano Perrotta. Ci sono delle mattine qualsiasi, come la mia di ieri, che avrebbe dovuto scorrere sugli ovvi binari del quotidiano. Una sosta dal pizzicagnolo, un'altra all'edicola, ritorno a casa, lettura del giornale, infine il colloquio con Marco, che perentorio aveva fissato il luogo e l'ora. Non avendo nulla da fare, ho promesso di andarci. Una mattina qualsiasi, tuttavia, può diventare imprevedibile, disubbidire alle regole. Signor Fa Carotta, ripenso con un brivido. Il volto roseo del pizzicagnolo, da dietro il banco, ha pronunciato il mio cognome con un farfuglio. Io ho sempre soprasseduto, ho accettato di essere tolto dall'imbarazzo. Fica, correggo senza badargli. Fica Rotta. Avrei voluto aggiungere qualche altra cosa, cercare qualche variazione di scherzo, ma mi arresta l'improvviso silenzio degli astanti, impietriti, come se l'ala della morte li avesse sfiorati. Per un attimo l'immobilità è assoluta, il nome del sesso li ha gelati, il termine Rotta ha fatto il resto. Silenzio e stupore, silenzio. Orribile stupore, silenzio. Nell'attimo successivo la normalità riprende il predominio. Una signora in nero fruga nella borsetta, una signora bionda si accosta al banco, un ragazzo estrae il portafoglio. Adesso fanno tutti finta di niente. Li odio. È un cognome catanese. Ci sono storie inenarrabili dietro un cognome. Sì, signor Ficarotta, acconsente il pizzicagnolo, e per cercare di lenire il mio disagio mi chiede di mia moglie. Mia moglie. Da ridere che un cognome faccia un matrimonio e lo disfaccia, ma è andata esattamente così. Cognome strano. Quasi esotico, aveva detto Nora nel suo piemontese titubante. La prendo sotto braccio, ci diamo dentro a parlare di cognomi, ci sposammo. Tornammo a Catania, dove io posseggo una casa al centro ben conservata, con soffitti alti e affrescati. Posseggo anche degli agrumeti che mi consentono di vivere senza lavorare, leggendo libri, frequentando convegni, biblioteche. Ho scritto perfino un romanzo che ha pubblicato un editore milanese, ma è andata un po' male. Alla firma del contratto, l'editore appare perplesso. Comincia a dire: quel cognome, il significato è troppo esplicito. Può dare l'impressione che si tratti di un libro pornografico, capisce? Cambio cognome, approntiamo uno pseudonimo. Mi spossesso di me. Il libro ha successo. Ma io mi sento defraudato. Ho rimorsi. Nei primi tempi Nora era allegra, cantava. Mi piaceva ascoltare i suoi trilli. Poi, a poco, cominciò a capitarle che il suono del cognome diventava muffa, si spandeva per l'aria, svegliava incubi. Un pomeriggio venne a parlarmi nello studio. Oramai si era messa a bere, usciva poco, restava quasi tutto il tempo in vestaglia. «Non lo sopporto!» disse tutto d'un fiato. «Sono ossessionata, divento nevrotica. Sto avvertendo anche quello che non c'è, quello che manca tra di noi». Mi accendo una sigaretta, la guardo, non rispondo. So di che si tratta, ma non intendo recedere. Mutare il cognome, basta una vocale, una consonante, non ci vuole molto. No. Non se ne parli più. Sei stronzo e protervo o pazzo. Ci sono pazzi che sono normali in tutto, tranne in un punto che però altera tutto il resto. Avrei voluto aprire la finestra e mettermi a gridare a squarciagola il mio cognome. Talvolta c'è appena un passo tra di noi e l'abisso. Qualche giorno dopo, entrando a casa, avvertii un silenzio disumano. Nora non la trovai. Aveva raccolto la sua roba e se n'era andata. Uscito dalla salumeria, mi sono messo a passeggiare e allora convenuta vado da Marco. Siamo stati amici per il passato, poi le strade divergono, affetti e complicità mutano, gli stessi ricordi deperiscono. Lui si è fermato negli affari, oramai si muove per l'Europa, direttore di qualche cosa. Subito dopo l'abbraccio comincia a parlare di sé. Mi dice dei suoi viaggi, delle donne che incontra, dei soldi che fa. Io annuisco, un po' allibito dalla metamorfosi di quell'uomo che un tempo è stato il mio amico Marco. E mi sento addosso una sorta di furore che si sta congelando, un odio freddo scende dal cervello fino alle viscere. E tu? Non hai detto una parola. Nulla da dire. Sul tavolo c'è un vaso di cristallo pieno di rose rosse, così belle da sembrare di plastica. Le tocco. Sono vere. La segretaria porta il caffè e Marco continua a parlare. Io non capisco i suoi discorsi, ma intuisco che in qualche modo mi riguardano. A poco, infatti, le parole si fanno più precise. Comincia a dire che intende lasciare Catania, che si trasferisce in Olanda. Ecco, ho bisogno di una persona di cui fidarmi. O chiudo l'ufficio o lo prendi tu. Ma non ti voglio come un perdente. E che cosa dovrei fare? Beh, se accetti, come prima cosa dovresti cambiare il cognome. Oramai, sai, è una questione di immagine. È l'esterno quello che conta. Hai incontrato Nora? È disperata. Certo che tu... Mi sposto sulla poltrona e il vaso sul tavolo cambia i riflessi. Da bianchi sono diventati bluastri. Non ti rendi conto? Non è che sei pazzo o non te ne sia accorto. Forse fu il vaso. Di nuovo aveva mutato di colore. Mi invase quella tristezza, quella che viene ogni tanto e che riduce la vita in un punto oscuro. Tolsi le rose dal vaso e lo calai come clava sulla sua faccia. Cadde di schianto. Nell'andarmene vedo che non è morto, che spinge la mano per aggrapparsi al bracciolo. Ora sono qui. Non so cosa succederà. Non so niente. Non sono sicuro di quanto sia accaduto. Non escludo di muovermi sul crinale dell'immaginario. Forse sono pazzo. Per tutto il pomeriggio di ieri sono rimasto a casa, ma nessuno è venuto a cercarmi. Mi sono messo a letto, ma siccome il sonno non veniva, sono uscito e ho preso il primo treno che andava al nord. Forse sono pazzo. Deve però trattarsi di una pazzia molto lucida che comincia a non sopportare più. Io non voglio spiegazioni né giustificazioni. Sono sempre stato quello che sono diventato, vengono a dirmi. Ma è falso, è maledettamente falso. Quando ero giovane pensavo, farò così, andrà così. Oggi è andata così.